Buonasera a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Siamo per iniziare la trasmissione del coordinamento regionale sanità oggi con un ospite e molto gradito che ci parlerà di un'iniziativa, ma nel corso della trasmissione parleremo anche di altre cose, perché questa settimana ci sono uscite, insomma, diciamo non questa settimana, dall'ultima trasmissione in avanti, diverse notizie che vale la pena di affrontare. Qualcuna riguarda il Covid ancora, qualcuna riguarda il Covid e vaccini, poi una novità che è quella dei, ma non ci sorprende più di tanto, dei pronto soccorso a pagamento. Quindi parleremo un po' di queste cose, se ne ho dimenticata sicuramente qualcuna, ma tanto nel corso della trasmissione le ascolterete. E allora diamo la parola subito a il compagno che è qui con noi, che ci parla di un'iniziativa che si terrà, non mi ricordo esattamente quando, ma ce lo dirà lui, tanto a Metropolis, che è questa occupazione di Roma che è sempre comunque una delle più vivaci, almeno dal punto di vista culturale, e che ospita una, fra l'altro, un museo molto interessante e molto importante che ogni weekend molte persone vengono a visitare. Ti do la parola.
Sì, grazie e buonasera. Noi abbiamo organizzato questo seminario il venerdì 16 di giugno dalle 9.30 del mattino alle 18, che si chiama Le città visibili, le scienze sociali e i futuri urbani. L'abbiamo un po' pensato dentro Metropolis, sempre per ribadire che quello spazio si è tutelato con il museo e si è di fatto affermato nella città con l'idea di proteggersi con le opere d'arte e di proteggersi anche con la cultura. In questo particolare momento storico che sta vivendo, in questa fase delicata che riguarda la vicenda Metropolis, ci sembrava in qualche modo interessante riaffermare l'idea che quello che di solito viene descritto come spazi degradati, come spazi addirittura mostrificati, invece è il luogo dove si produce una nuova socialità, si produce un dibattito culturale, si offre alla città la possibilità di discutere, apprendere e dibattere. Proprio in quest'ottica noi abbiamo lanciato questa iniziativa, che si inserisce in un percorso un po' più ampio che era partito qualche mese fa, che abbiamo chiamato Ci libriamo in città, un po' giocando sul fatto che di solito i comunicati finiscono con ci vediamo in città, no? E questo percorso era l'idea di attraversare la città, quindi non più stando soltanto aperti al territorio, ma proprio uscendo da Metropolis e disegnando in città quelle che per gioco avevamo chiamato una serie di stazioni della metro L, la metro lettura, un po' rivendicando in maniera leggera il diritto al sapere, il diritto alla conoscenza, anche portando dibattiti lì dove di solito i dibattiti non esistono. E l'idea era di rientrare a Metropolis a ottobre con un festival del libro. Diciamo questo seminario che abbiamo organizzato sì, è uno degli eventi più importanti, anche più grossi, perché vede la partecipazione di una serie di docenti universitari che vengono da diverse parti d'Italia e che vengono anche da diverse discipline con diversi sguardi, quindi sulle città, sulle problematiche che le attraversano e sulle stesse possibilità di immaginare un futuro. Diciamo centrale in questa discussione risulta un po', diciamo, il ruolo della produzione scientifica nel vedere le questioni strutturali che riguardano la città, quindi le diverse dinamiche di valorizzazione e del territorio in un'ottica estrattivista, che producono determinate forme di vivere e non vivere urbano nelle nostre città. E quindi in qualche modo una delle tematiche che affrontiamo è proprio questa, cioè la questione strutturale. Però questa si intreccia anche con diverse letture che possono essere alcune, poi entrerò magari se c'è due minuti più nello specifico dei dibattiti. Diciamo, l'altra è una prospettiva che guarda anche a come la città si crea nelle esperienze dei soggetti, nelle memorie urbane, nelle memorie delle popolazioni, un po' nell'idea diciamo di discutere all'interno di uno spazio appunto solitamente descritto come gli spazi dei brutti, sporchi e cattivi, invece di una nuova possibilità di immaginare la città. E questa viene fatta tra un sapere, diciamo, accademico e un sapere, la possibilità di discutere a livello cittadino. Tutto quello che vi sto dicendo chiaramente è ritrovabile nelle pagine dei social che pubblicizzano l'evento, che sono sia la pagina di Ci Libriamo in Città, che è proprio questa dedicata a questo percorso, sia chiaramente la pagina del Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis Città Meticcia, sia la pagina dei Blocchi Precari Metropolitani, quindi il programma è visibile. Diciamo, proprio in questa idea noi ci stiamo abbastanza lavorando, perché avevamo tutto un ciclo di seminari per lo più di antropologia ma di scienze sociali che stanno attraversando gli spazi tra Metropolis e il vicino 4 Stelle. Il giorno prima di questo seminario infatti ci sarà un'introduzione con un intervento di Daniela Giudici sullo sgombro dell'ex Moia a Torino, e in quell'occasione si finirà al 4 Stelle con una festa, una cena meticcia. Mentre invece questo evento di cui vi parlo si tiene appunto a Metropolis il giorno dopo, ed è organizzato da Ci Libriamo in Città, dal Museo delle Periferie, dal MAM, e vede 8 interventi con un'introduzione. L'intervento introduttivo sarà fatto da me, che sono Osvaldo Costantini, e da Giacomo Pozzi dello IULM Università di Milano, e poi ci saranno una serie di diversi interventi su due sessioni. L'inizio sarà di Filippo Celata, che è un urbanista dell'Università di Roma La Sapienza, urbanista e geografo urbano, e ci parla delle diverse rappresentazioni come utopia e distopia intorno alla possibilità di Roma Expo 2030, una possibilità, come sapete, abbastanza concreta. Un po' da specchio ci sarà l'intervento successivo, che è Lorenzo Dorsi e Luca Rimoldi, uno dell'Università di Foggia e un altro dell'Università di Milano Bicocca, che ci parlano del dibattito, delle diverse rappresentazioni intorno alla questione delle città intelligenti, tra diciamo una visione critica che le vede come meccanismo di controllo e nuova forma di valorizzazione, a chi invece le immagina, e nel mezzo tutte le possibili trasformazioni e mediazioni. Mi sembra che l'intervento dovrebbe essere un confronto tra le città del Nord Europa, Gela e Kinshasa, sulle diverse forme di trasformazione e micro resistenza rispetto alla città intelligente. Il terzo intervento invece è di Federico Scarpelli dell'Università di Foggia, e ci racconterà di Salerno, scusami, meno male che me l'hai detto, se no mi toccava litigare, e l'Università di Salerno sulla questione delle memorie urbane, su come le città vengono raccontate dagli abitanti, talvolta attraverso dei riferimenti che per esempio noi non cogliamo, perché sono dei riferimenti in continua trasformazione. Quindi l'intervento credo si concentri sulla questione tra la memoria e le trasformazioni urbane. Mentre l'ultima parte di questa sessione, che abbiamo chiamato Trasformazioni urbane e processi culturali tra locale e globale, è un intervento di Zaira Lofranco dell'Università di Bologna e Francesco Zanotelli dell'Università di Messina, che lavorano da tempo ormai sulle dinamiche di relazione tra lo sviluppo urbano e i processi di finanziarizzazione della città. Sono tutti e due degli antropologi, ma hanno questo sguardo molto attento alle dinamiche anche macro degli intrecci tra il tessuto urbano e queste dinamiche più macro. Mentre invece la seconda sessione si chiama Frontiere dell'urbano, beni comuni e resistenze creative, vede 4 interventi, alcuni diciamo molto noti, per esempio l'apertura di Enrico Gargiulo, che parla delle forme dell'esclusione legate all'anagrafe e l'iscrizione all'anagrafe, è una questione che conosciamo molto bene perché abbiamo attraversato tutti la questione dell'articolo 5, peraltro neanche del tutto risolta. è superata poi dalla direttiva Gualtieri a Roma, e appunto lui fa un ragionamento sulle forme storiche dell'esclusione tra desiderabile e indesiderabile attraverso l'iscrizione anagrafica. D'Alena Leonardi invece dell'Università di Torino ci racconta le diverse forme di stigmatizzazione dei senza tetto, che attraverso l'analisi degli stereotipi prova a vedere come vengono occultate le dimensioni strutturali che producono la dimensione di senza tetto, di senza tettità, cioè l'homelessness in inglese. E alla fine gli ultimi due interventi, quello di Chiara Caciotti, parte dal caso di Spin Time per ragionare su come rileggere il concetto di liminalità e di vederlo come anche uno spazio di possibilità. E da ultimo Sabrina Tosicambini invece racconta come le trasformazioni urbane, politiche, sociali e anche culturali sono legate a forme di lotta sul territorio. Diciamo, tutti questi interventi saranno chiaramente sparsi nel tempo e avranno una grossa possibilità di confronto dal pubblico e da chi sarà interessato a venire. Apriamo come detto alle 9:30 del mattino a Metropolis in via Prenestina 913, che è anche appunto la sede del museo, e l'iniziativa si svolgerà in una delle sale, la sala che di solito è concessa ai concerti nell'occupazione. Non so se avete delle domande.
Beh, insomma, direi che intanto è giusto mettere in risalto quello che dicevi tu, cioè il fatto che questi sono visti come luoghi, una certa propaganda, no, di degrado, perché poi l'informazione che passa è veramente insopportabile, e invece Metropolis da questo punto di vista rappresenta, come hai spiegato bene, un momento anche di cultura, no? Parola che è sempre molto gonfiata, ma che in questo caso ci sta tutta, ma una cultura che non è astratta o lontana dai bisogni delle persone, una cultura che è completamente immersa invece nella realtà. Questo mi sembra l'aspetto più interessante. Poi coinvolgere anche una situazione come questa in iniziative, non è la prima, ce ne sono state altre. Io ricordo anche che Metropolis è stata fra l'altro la sede che ha ospitato la terza giornata, o la seconda diciamo in presenza, dell'Assemblea Nazionale sulla Salute, quindi insomma, questo la dice lunga, e soprattutto anche il fatto che è aperta al territorio nel senso più ampio possibile, e perché appunto ha questa possibilità. Chi non l'ha ancora vista, io consiglio di andarci, perché è veramente un'esperienza particolare, è un'area molto grande, completamente affollata di queste opere artistiche che diciamo artisti più o meno famosi hanno regalato all'occupazione.
Forse è interessante il fatto che appunto saltano alcuni schemi di distinzione tra ricercatori, attivisti, città, non città, centro, periferia, luoghi del sapere. Questo è uno anche degli aspetti che ci piace sottolineare.
Aprire appunto, non aprire, ma sviluppare proprio un'interazione tra chi in questo fino a poco tempo fa, soprattutto per il tipo di propaganda e di informazione, era diciamo sospettoso, comunque insomma non amichevole, o comunque neutro rispetto a questo tipo di realtà, che comunque sono realtà che non hanno solo lo scopo abitativo, che già sarebbe comunque tanto questa situazione, ma appunto cercano anche di fare un discorso più complessivo e importante possibile. Va bene, ripetiamo l'appuntamento, quindi è il 16, cioè venerdì, dopodomani.
Sì, via Prenestina 913, certo. Dalle 9:30 alle 18, con possibilità di pranzo in luogo.
Benissimo, allora mandiamo con questo microfono gracchiante un po' di musica e poi continuiamo. riprendiamo allora. Ecco, fischio. Riprendiamo, niente, questo, riprendiamo adesso il parlato, sì. E adesso vi faremo ascoltare una cosa molto particolare, perché è un pezzo di registrazione dal GR del Lazio del 9 giugno scorso, che certe volte no, per caso lo ascolti e trovi questa cosa molto interessante, perché è un'intervista a un ricercatore, adesso non ricordo, ma tanto lo ridirà, a un ricercatore che parla del long covid e di quello, insomma, che si sta, in tono anche molto rassicurante, perché dice in 18 mesi si passa, può passare, insomma, va bene. Però la cosa interessante poi la vedrete, e se non la notate comunque ve la faremo notare noi. Adesso lo sistemiamo, un attimo di musica per trovarlo e poi ci risentiamo.
Parliamo di long covid. Nel nostro approfondimento vogliamo capire perché alcuni pazienti guariti dal virus hanno iniziato a manifestare diversi sintomi di varia natura. Rosario Carello ha intervistato Fernando Lunedi, responsabile del centro long covid INI Città Bianca, appena rientrato da Lisbona, dove ha presentato uno studio condotto su 3.000 pazienti.
Allora, ci può fare qualche esempio concreto di sintomi da long covid?
Tema molto vasto, sicuramente possiamo identificare la sintomatologia preponderante in un corredo di sintomi. Definiamo il long covid sindrome di sindrome, ormai questo è attestato dalla letteratura internazionale, i sintomi di mioartralgie, i sintomi di difficoltà nella concentrazione, di nebbia cerebrale, di fatica cronica, sono sicuramente dei sintomi che mettono in difficoltà i nostri pazienti e non li fanno più sentire quelli che erano prima.
Ma per quale motivo alcuni sì ed altri no? C'è una predisposizione nei pazienti, o un fatto che ha a che fare con l'età, col sesso, o con la gravità del Covid, no? L'ho preso più grave, l'ho preso meno grave.
La nostra realtà da febbraio 2021 sta studiando questo aspetto, e lo studio è ancora in corso. Quello che vediamo è che la multifattorialità è presente questa patologia in tanti sistemi, tante quante sono le persone. Quindi esistono tanti long covid, quante sono le persone? Dipende dal vaccino usato, dipende dalla propria costituzione, dipende dall'età, dal sesso.
Cosa vuol dire dal vaccino usato?
In un certo senso possiamo vedere che questo long covid va escluso da altri tipi di patologie, a volte va associato in differenti modi al vaccino che il paziente
alla
ha avuto.
Alla tipologia di vaccino?
Alla tipologia, alla quantità di dosi, alla frequenza di dosi nell'intervallo fra l'inoculazione e la malattia, l'infezione da long covid.
Ma chi ha avuto il vaccino o non l'ha avuto fa differenza rispetto al long covid?
Sicuramente è una sindrome che va distinta. Senza mettere una bandierina di necessità, dobbiamo dire che il long covid in un paziente vaccinato sicuramente ha una pertinenza maggiore rispetto a un paziente che non lo è.
Cioè? Un impatto maggiore?
Esatto.
Sul vaccinato c'è un impatto maggiore del long covid?
Sì.
Il vaccino può essere un elemento scatenante del long covid?
No, può essere uno strumento che complica sicuramente l'infezione da covid nel momento in cui il covid insiste in un momento molto ravvicinato a quello dell'inoculazione, sia precedente che postumo. In questi casi appunto è più difficile distinguere ad esempio un long covid da un eventuale sindrome collaterale al vaccino, come la letteratura internazionale, anche se in piccola parte, descrive e porta sul piatto. Dobbiamo essere onesti intellettualmente a saper studiare ogni paziente nel modo giusto.
Ma si guarisce?
Sicuramente, sicuramente. È un processo lungo. Prima si arriva in uno studio mirato di ambulatorio integrato, prima è possibile uscirne, perché il trattamento è cucito sul paziente, quindi prima il paziente viene a studio, prima si detetta questa malattia, si identifica la diagnosi e prima si possono stabilire le cure che lo porteranno alla guarigione.
Ma in quanto tempo massimo, ecco, diciamo così, sempre mediamente, si può guarire.
Stiamo studiando pazienti in un arco di 12-18 mesi e quello è più o meno la forchetta di guarigione, anche se ci sono pazienti che, non nascondiamo, hanno una cronicità che li porta ad avere un tempo più lungo.
Ringraziamo Fernando Lunedi, responsabile del centro Long Covid INI Città Bianca, alle 12:24:35.
Allora io non ho idea. Scusate, io non ho idea di che accidenti sia questo istituto sul Long Covid di cui hanno parlato, però la cosa importante qual è? Che per, almeno a livello, diciamo, di una trasmissione televisiva, perché sulla stampa cercare. Questa era il GR regionale di Radio 1.
Radio,
non
televisione.
No, radio. E quindi né in televisione né almeno chi sollevava questi problemi, perché ha avuto lo stomaco di poi guardarsi le trasmissioni all'epoca, veniva tacciato proprio di tutto, e non solo, purtroppo devo dire, da chi difendeva l'operato del governo, ma anche di chi, insomma, qualche domanda sarebbe dovuta fare. E noi ne abbiamo parlato tantissimo di questo. La cosa che vorrei rilevare è intanto che l'intervistatore è molte spanne sopra l'intervistato, perché insiste chiedendogli quello che lui, insomma, all'inizio forse gli sfugge, non lo so, e che c'è un long covid che può derivare dal vaccino, e se sei vaccinato e ti fai il vaccino, questo lo dice praticamente, anche se no, non sembra con grande entusiasmo, questo può ingenerare poi un long covid da vaccino. Questo non lo vuole dire, però di fatto la versione, cioè una delle prime considerazioni che possiamo fare: ma perché accidente avete vaccinato le persone che hanno avuto il covid con lo stesso, fra l'altro, vaccino previsto per la variante che l'ha infettati? Cioè non aveva senso. Qui ci sarebbe un discorso che sicuramente riprenderemo, perché non abbiamo nessuna intenzione di lasciar cadere questa cosa, e soprattutto non sappiamo cosa ci aspetta. Ci sembrava molto importante soprattutto non raccontarlo, ma far sentire proprio l'intervista per quello che era, che ci ha anche stupito, insomma, che insomma si è uscita una cosa del genere. Questo poi si collega, ripeto, ne parleremo, anche con tutto il discorso delle reazioni avverse al vaccino, che sono sicuramente molto sottostimate, di varia gravità ovviamente, e che soprattutto lo sono perché intanto devono essere attive, cioè tu devi dirla al tuo medico, che poi decide se segnalarla o meno. E con l'esperienza personale con i medici, insomma, che l'ho cambiati pure rispetto all'epoca, diciamo così, sperando che sia finita, del Covid, non c'era solamente una volontà da parte, quasi credo, poi avendo sentito anche altre persone, di rilevare le reazioni avverse, che potevano essere qualche giorno di febbre, che a me non risulta sia mai capitato, a me personalmente, con altri vaccini, sia insomma situazioni più gravi. Su questo c'è ovviamente la volontà, insomma, di un po' nascondere questo, però insomma, ecco, questa ci sembrava interessante, ripeto, perché è un'ammissione che da un giornale radio, sia pure regionale, che ci sembrava opportuno segnalare. Se vogliamo proseguire adesso con quello che hai tu. Ah, sui vaccini, allora c'è un articolo di che è uscito su Il Manifesto del 10 giugno, che parla a firma dell'esperto, possiamo dire così, del Manifesto, Andrea Capocci, che ci parla di una cosa che io non ho ritrovato su altri giornali, né tantomeno nelle radio, nelle televisioni, perché in genere i giornali radio, i telegiornali faccio più fatica, ma i giornali radio li seguo, quelli insomma della RAI. Il titolo è "Contratti capestro e brevetti per bloccare la ricerca su vaccini anti-Covid". Che succede? Che stanno molte case farmaceutiche, o comunque ricercatori vari, stanno cercando quello che all'inizio ho definito un vaccino universale, perché dovrebbe contenere tutte le varianti. Secondo me è impossibile, perché già l'abbiamo visto questo, per inciso, con l'influenza, che ogni anno cambia il vaccino. Comunque, diciamo, trovare un vaccino che blocchi effettivamente la trasmissione, siccome fino adesso non mi pare che nessun vaccino, a prescindere dalle varianti, per il Covid abbia bloccato la la trasmissione, questo l'abbiamo visto, al di là di se non ti vaccini muori, di Draghi. Però che è successo? Che Pfizer e Moderna, perché AstraZeneca già insomma abbastanza fuori campo, perché le reazioni avverse, soprattutto le miocarditi, erano talmente tante che in Italia non si fa più, non so se l'hanno mandato in qualche paese sperduto, ma comunque. E allora Pfizer e Moderna si oppongono a questo, e il motivo nemmeno ve lo dico perché è ovvio. Però che succede? Perché come fanno? Perché per poter studiare un vaccino di questo tipo che blocchi tutte le varianti bisogna avere a disposizione, ovviamente, così dicono i ricercatori, le dosi del vaccino per poter fare ricerca su questo. O se lo forniscono, lo forniscono con grandissimo ritardo. La denuncia è uscita in un rapporto intitolato Ricerca in ostaggio dell'organizzazione non governativa Prep for All, che cerca di allargare l'accesso ai farmaci. Senza il vaccino bivalente Pfizer non disponiamo, dice l'organizzazione, di un termine di paragone. E queste aziende, lo sappiamo, hanno fatto fatturati enormi. Nel solo 2022 hanno fatturato oltre 50 miliardi di euro solo per i vaccini, alla faccia di chi diceva che i vaccini non sono un affare e che i soldi arrivano da altre parti. Basta che esca un'epidemia, una pandemia, anzi i vaccini diventano un grande affare. E il blocco di questa fornitura riguarda persino le ricerche finanziate dal National Institutes of Health, l'Istituto Nazionale della Salute, il principale ente di ricerca pubblica al mondo nel settore, a cui sono stati forniti vaccini scaduti o addirittura fiale già parzialmente usate e destinate allo smaltimento. Voi capite che la sicurezza su un vaccino scaduto, su una fiala che è stata aperta, che vi ricordate la fiala conteneva tot 5 dosi eccetera, non è che ti dà tutta questa garanzia. Nemmeno il governo statunitense, che ha milioni di dosi vicine alla scadenza come peraltro l'Unione Europea, ha potuto fornirle loro, perché le clausole dei contratti impedivano assolutamente questo, se non ci fosse stata l'autorizzazione delle aziende farmaceutiche. E anche i ricercatori di Città del Capo, di un hub scientifico creato a Città del Capo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per cercare di sviluppare un vaccino locale e quindi insomma cercare di affrancarsi dal monopolio occidentale, non hanno potuto avere le dosi perché il governo francese le avrebbe fornite, ma Pfizer invece si è opposta, come anche Moderna. E, per esempio, conclude ancora l'articolo, le aziende usano le clausole dei contratti anche per fermare ricerche ritenute scomode. Ad esempio, hanno aspettato un anno prima di fornire le dosi per gli studi sull'efficacia dei vaccini in persone anziane immunocompromesse. Vi ricordate i fragili immunocompromessi, si devono vaccinare prima di tutti eccetera, che era proprio, bastava non aver studiato medicina ma fare un minimo di ragionamento, vanificandole in quanto nel frattempo il virus era mutato. Inoltre alle clausole contrattuali si aggiungono i brevetti, e vabbè, questo lo sappiamo insomma. Quindi io non so se vuoi commentare qualcosa.
Credo che si colleghi a quanto sta accadendo anche in sede internazionale, europea e mondiale, perché l'OMS vorrebbe diciamo fare una carta sanitaria mondiale in cui ci sono le vaccinazioni, il registro delle vaccinazioni. Qualcuno l'ha interpretato come un Green Pass mondiale, una vaccinazione obbligatoria mondiale. Probabilmente non sarà così, ma è certo che, parlo del Covid, è certo che anche da questo punto di vista la pressione delle multinazionali si fa sentire. Insomma, d'altra parte Ghebreyesus, che è il direttore generale dell'OMS, non è quel campione di fermezza che si crede, o come qualche volta è stato descritto, insomma, perché ha avuto, anche per chi se lo ricorda, anche durante la pandemia una gestione diciamo altalenante. Basta ricordare proprio la vicenda italiana sul piano nazionale del pandemico, no? Che c'è stato uno scandalo con rimozione, perché e anche lì, insomma, lo zampino dell'OMS c'è, perché ha girato la testa rispetto a certe negligenze. Così come del resto non bisogna dimenticare il contenzioso che c'è anche con le case farmaceutiche, perché sui contratti fatti dall'Unione Europea, che furono segretati, ve lo ricordate, ci fu quell'interrogazione parlamentare nel Parlamento Europeo, mi sembra, di una deputata scozzese, non vorrei sbagliare.
No, forse irlandese, però insomma, vabbè.
Irlandese o scozzese?
Irlandese.
Che disse, insomma, le accusò esplicitamente la Ursula von der Leyen, insomma, che quando si farà un bilancio di questa gestione di questa presidentessa è sempre troppo tardi. Ma comunque, per restare ai vaccini, quei contratti non si sa che sborsi ci sono stati, che clausole c'erano. Certamente c'era la clausola di annullamento di qualsiasi responsabilità per le case farmaceutiche, questo ce lo ricordiamo, lo denunciamo, lo dicemmo, eccetera eccetera, ma ce n'erano anche molte altre, e c'è un contenzioso perché da quello che si capisce l'Unione Europea dovrebbe seguitare a comprare altre dosi di vaccino, perché stavano in quei contratti, insomma, ne ordinarono 500-600 milioni di dosi, insomma qualcosa di veramente esagerato. Adesso poi i numeri veri nessuno li conosce, per cui anche noi non vogliamo correre il rischio di buttare là dei numeri che non stanno in piedi, ma comunque c'è questo contenzioso, questo è sicuro, è venuto fuori, e questo rimanda a tutto un post-Covid che non è solo quello, appunto, dei sintomi, delle malattie che si trascinano, delle conseguenze, degli effetti collaterali che poi elegantemente vengono chiamati long covid, eccetera. C'è qualcuno che dice che Berlusconi è morto per long covid perché i vaccini gli hanno fatto qualche cosa, circolano queste voci, e però si
pensa
applica,
che fregatura se fosse.
No, ma voglio dire, si applicano ai potenti, poi ovviamente non si applicano agli altri, ammesso che sia tutto vero e qualcosa e ci sia del fondamento, ma insomma non c'è, evidentemente non ci andiamo dietro a queste cose. Ma questo è l'aspetto prettamente sanitario che riguarda la salute delle persone. Poi c'è un aspetto politico-culturale, se vogliamo chiamarlo così, di gestione del Covid. Che cosa ha significato la gestione del Covid, soprattutto nel nostro paese? Poi non sappiamo gli altri, ma insomma possiamo, qualcosa si sa e qualcosa si può immaginare, ma nel nostro paese ha significato parecchio, insomma, no? Come proprio accentramento dei poteri, imposizione di certe cose, messa al bando di qualsiasi opinione che non fosse allineata e così via. Quindi il long covid non è solo è prettamente sanitario, se vogliamo badare a queste alle conseguenze sulla salute, ma è politico-sociale per quanto riguarda, insomma, questo evento che è durato, ha inciso per 2-3 anni, che adesso si fa finta di mettere da parte, mentre invece, insomma, sicuramente le code verranno fuori e noi certamente le seguiremo.
Diciamo le code, a parte le code pandemiche, vale, che non ci auguriamo, ma comunque vabbè, ci torneremo. Però appunto tu hai detto quello che ha significato. Credo che senza fare chissà che cose, c'è stato un cambiamento sul piano soprattutto dell'informazione, c'è stato forte ed è stato un banco di prova. Lì c'era la paura, no? Che quindi il Ministero della Paura, come diceva qualcuno, che ha lavorato su una situazione già fertile, ovviamente politicamente, da un punto di vista, quindi senza realtà, punti di riferimento, perché poi tutti, diciamo che Fratelli d'Italia, no, era quella che tuonava contro contro la politica del Covid, poi si è visto che adesso vedremo. È l'unico giornale che ancora insiste e dà notizie che a quel punto poi se vai a cercarle magari da altre parti, poi sono anche reali, poi il risalto che gli dà più o meno è la verità, e questo insomma fa specie. Comunque è stato un banco di prova che serviva, ovviamente non è stato solo una prova, e che adesso, per quanto riguarda la guerra russo-ucraina, è di nuovo riproposto nella stessa identica maniera, cioè dannazione di chi ha un punto di vista diverso, e asservimento totale a tutta la narrazione che viene fatta non solo a livello italiano, ma abbiamo visto a livello europeo, e quindi diciamo, da un punto di vista dell'informazione, questo ci dovrebbe preoccupare molto. Sempre nella stessa situazione, soprattutto con un governo come quello che abbiamo adesso, che sebbene l'abbia votato la maggioranza del 60% degli aventi diritto, quindi questo giova sempre ricordarlo, però sta lì e ovviamente fa i suoi affari. Io voglio aggiungere qualcos'altro. Allora, io siccome c'entra, perché Ernesto Guevara era un medico e oggi è il suo compleanno, e noi quindi lo vogliamo ricordare assolutamente, il comandante Ernesto Che Guevara, e con però una versione particolare che già mandammo tanti anni fa, della canzone insomma più famosa che lo riguarda, cantata da una cantante greca, Maria Faranduri, e quindi adesso ve la facciamo sentire. Auguri per quello che chissà magari gli arriveranno in qualche modo, ci farebbe piacere.
Bene, questo era un piccolo omaggio a Ernesto Guevara nel giorno del suo compleanno. E tornando alle note dolenti, insomma, della salute e della sanità, e in questi ultimi tempi abbiamo assistito a un peggioramento, e, insomma, ne facciamo oggetto di discussione, di racconto spesso da questi microfoni, e peggioramento che ha molti fattori, sicuramente la carenza di personale, quindi mancanza non c'è un piano di assunzioni decente, e questo riguarda un po' tutte le regioni, premettendo che non ci sono più piani di assunzione nazionali, ma essendo la sanità regionalizzata, le principali responsabili di questa politica delle assunzioni di medici e infermieri, quindi personale medico e paramedico, sono le istituzioni regionali. E questo, insomma, non solo è presente su tutti gli organi di informazione con la solita interpretazione a due facce, da un lato l'allarmismo, dall'altro le giustificazioni per tutti, per cui alla fine non si capisce come dovrebbe essere risolto questo problema. Non ci sono mai responsabili, ci sono i problemi ma non ci sono i responsabili di questi problemi, ovvero della loro non soluzione. Questa è una costante che non riguarda solo la sanità, evidentemente è proprio tipica della classe dirigente italiana e di governo e di opposizione, alternandosi evidentemente fra loro. E poi c'è un discorso di fondi, anche questo molto chiaro, che si è accentuato in questi ultimi tempi, il PNR, queste cose, le spese militari che hanno direttamente o indirettamente sono aumentate, e quindi, insomma, facendo i conti, da qualche parte questi soldi sono stati presi, e una parte sicuramente è stata presa dalla sanità, che comunque non ha goduto negli ultimi anni, questo anche qui, abbondanza di letteratura, di racconti, eccetera eccetera, non lo stiamo a ripetere perché poi alla fine ripetere giova, ma fino a un certo punto poi magari le persone si annoiano anche di sentire sempre le stesse cose. E quindi questo è l'insieme dei problemi. Poi evidentemente se ne aggiungono anche altri più interni, dalle liste di attesa, l'intramenia, anche questo con una variabile tra regione e regione, l'autonomia differenziata, insomma, negli ultimi 2-3 anni anche questa si è entrata pesantemente un po' in tutti i discorsi, nel dibattito politico generale, ma è entrata nella sanità perché appunto sarà un'ulteriore differenziazione del trattamento sanitario delle persone, dei cittadini e delle cittadine, e quindi introdurrà ulteriori differenziazioni tra regioni ricche, meno ricche e diciamo, se non povere, quasi. Detto questo, proprio un mese e mezzo fa, il primo maggio, il governo varava un decreto, e anche lì fu criticato il governo perché proprio il primo maggio va a fare un decreto che riguarda il lavoro, il giorno dei lavoratori, insomma, queste cose, diciamo, queste critiche che riguardano l'esteriorità, la forma, no? Poi la sostanza magari viene pure messa da parte. Ma insomma, fece un decreto il governo Meloni il primo maggio che riguardava i temi del lavoro, in particolare la precarietà, con il risultato di avere sostanzialmente accolto in larga parte le richieste padronali di Confindustria, e non solo di Confindustria, anche, diciamo, di imprenditori non rappresentati da Confindustria, quindi mettiamoci pure buona parte del settore del commercio e così via, e perché si aumentassero a dismisura, è proprio il caso di dirlo, le tipologie contrattuali che riguardano il lavoro precario, in questo caso. Quindi anche qua splafonamento di tutti i tipi, allargamento del ventaglio di ipotesi, eccetera, eccetera. In cambio, tutto da verificare, di presunti vantaggi economici, ma è ancora, ripeto, tutto da verificare. Ma quello che è certo, appunto, che ci sarà un aumento della precarietà consistente, e questo avrà riflessi sulla salute. Qualche medico del lavoro se ne sta, comincia a preoccuparsi, quantomeno ha fatto i suoi modesti passi, piccoli passi, quelli che si possono fare in queste circostanze, denunciando e mettendo in relazione che l'aumento della precarietà, insomma, per certi versi sono cose risapute, per altri è sempre bene ripeterle perché sono poco diffuse e poco risapute in certi ambiti, ma poco conosciute a livello diciamo più delle persone comuni, a livello di massa e così via. E tant'è che addirittura in Inghilterra c'è stato un economista che ha classificato quattro tipologie di effetti che sulla salute che attengono proprio allo stress delle persone, e le ha chiamate le 4A del precariato, che sono tradotte in italiano, ma i termini inglesi in tre casi sono molto simili: l'ansia, anxiety in inglese, anomia, che è praticamente uguale in inglese, alienazione, anche questo è molto simile, e poi angry, che è l'ultimo, che è la rabbia, viceversa, insomma, no? Che in italiano c'ha un'altra lettera d'inizio, insomma. Però ecco, dice, questi quattro fattori sono proprio intimamente legati alla precarietà, e tutti questi poi riconducono a una situazione di stress, perché il lavoro precario non solo stressa dal punto di vista fisico, perché spesso sono lavori, se non usuranti, molto faticosi, dati dai ritmi, dati dalla tipologia del lavoro, eccetera, ma stressa proprio per la dimensione in cui sei costretto a lavorare. Quindi il concetto di vivere per lavorare è diventato predominante, e questo porta a una situazione in cui, appunto, meno male che ti esplode la rabbia, viene da dire, perché alla fine questa rabbia in qualche modo dovrebbe trovare uno sfogo.
Sì,
insomma,
perché
no?
Purtroppo la rabbia, per come la intendono i medici, è assolutamente distruttiva, è qualcosa che non esce fuori.
Non è quella che serve.
Non è quella che abbiamo noi, insomma, che almeno la sfoghiamo.
Ecco, e quindi la denuncia è precisa, insomma, da questo punto di vista. Poi, certo, dimostrarlo, perché verranno fuori fior di avversari di queste teorie, che diranno che sono tutte balle, eccetera, eccetera, che non è così e che comunque si migliorerà e così via. Ma per esempio, sicuramente la medicina del lavoro è uno dei settori proprio più arretrati che c'è nel nostro paese. Mancano gli ispettori, mancano tutte le cose, insomma, basta guardare le statistiche degli incidenti e delle malattie da lavoro.
5 morti nelle ultime 24 ore sul lavoro.
Insomma, le malattie, quali sono le malattie? Malattie, per esempio,
guarda,
più...
su questo c'è una,
sì,
ci sono ricerche.
lo stavo dicendo, quelle più note poi, insomma, sono le malattie vascolari, le malattie metaboliche, le malattie autoimmuni, e poi anche i tumori, questa incidenza, diciamo, delle forme di lavoro, della tipologia del lavoro, tra cui le tipologie del lavoro precario, vanno messe tutte insieme, perché insomma sono veramente tante, attraverso o direttamente, comunque attraverso sicuramente un aumento dello stress, insomma, facilitano l'insorgenza di queste
patologie. Sì, perché poi stavo dicendo, il meccanismo, insomma, è anche comprensibile. Comunque, sulla questione delle malattie circolatorie e le malattie e i tumori, diciamo, le malattie anche che coinvolgono il cuore, che poi ovviamente hanno riflesso sulla circolazione, eccetera, ci sono studi molto, molto vecchi, sì. Nel senso che, insomma, da tempo si era studiato che effettivamente c'è una correlazione assoluta, e per quanto riguarda le malattie autoimmuni è una situazione di stress, quindi di una sorta di infiammazione che può produrre poi la malattia autoimmune e alla fine o parallelamente anche il tumore. Certo, in una società come la nostra il lavoro già ti stressa di per sé, perché a parte pochi casi, però almeno se tu lavori e sai che c'hai un contratto a tempo indeterminato, che c'hai un orario fissato, che c'hai uno stipendio per quanto...
C'è un'assicurazione,
le ferie e tutto, vabbè, non è la migliore delle situazioni possibili, per carità, però già una situazione migliore di essere assolutamente, che ne so, proprio attaccato al telefono che ti deve dire oggi vai là, domani vai là, oggi non vieni più e così via, insomma. Quindi questo sicuramente è qualcosa da tenere presente, che ha molto a che fare con la salute. Allora, un altro po' di musica e poi ripartiamo.
Sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre mi ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste. Ah, non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, la malattia. Oh no!
Ciao, ma che la scima della vuole qui?
Vabbè, Gianfranco Manfredi ci piace ancora tanto, però insomma, preferiamo adesso ritornare in voce, perché abbiamo già almeno un altro paio di argomenti, se non vogliamo poi parlare anche un po' di attualità. Allora, aspettate che abbasso qua, e che la sanità pubblica sia insomma attaccata da tutte le parti, è sicuramente vero, certamente non da noi che cerchiamo di difenderla, non solo noi ma insieme a tutte altre strutture. Fra l'altro vi ricordo, ve lo dico, ma poi ne faremo ovviamente resoconto, che sabato prossimo ci troveremo a Firenze per un'assemblea nazionale con tutta una serie di realtà che non solo che hanno partecipato all'assemblea a Bologna, a Metropolis, ma anche insomma che si sono via via costituite successivamente. Quindi,
la Rete Nazionale per la Salute.
Sì, la Rete Nazionale per la Salute è più, insomma, quindi quello sarà un momento importante per ovviamente confrontarci, soprattutto anche in vista di settembre e delle iniziative che vorremmo andare a prendere, perché qui insomma bisogna farsi sentire, se no questo nostro servizio, ma vedi poi la manipolazione agisce pure sui cervelli più svegli, da questo punto di vista il Servizio Sanitario Nazionale, che vogliamo assolutamente difendere non solo ma anche rafforzare. Però gli attacchi sono tanti, voi già avete visto nelle farmacie sicuramente ti fanno tutto, no? A prezzi anche competitivi sicuramente rispetto ai privati all'intramenia. Ma che sta succedendo? Sulla situazione dei pronto soccorso lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, soprattutto di quello del Policlinico, delle vergogne che sono successe all'interno di quel pronto soccorso. Ma allora che hanno pensato i privati? che arrivano sempre come avvoltoi laddove c'è, diciamo, una domanda, nel senso che il pronto soccorso, oltre a lasciarti là così in barella eccetera eccetera, però se tu hai una cosa non particolare, non grave, che però non è possibile, diciamo, a cui non è possibile trovare, diciamo, soluzione, perché il medico di famiglia non, magari non lo fa, o ti sei fatto un po' male, ti sei scottato, ti sei fatto male ma non sai se è una frattura eccetera, allora arriva Brescia Med. Brescia Med è un ambulatorio privato che già faceva prestazioni di altro tipo e che è nato poco tempo fa proprio come pronto soccorso, si è allargata, diciamo, si è allargato altre prestazioni e come pronto soccorso privato, senza proprio nessun tipo di vergogna di dire magari di... E la pubblicità che fa è proprio come dicono, adesso non mi viene in mente, ma avete in mente, insomma, un po' le pubblicità, c'hai bisogno di questo, c'hai bisogno di quest'altro, per evitare lunghe attese al pronto soccorso vieni da noi. E quando rivolgersi a Brescia Med, io sto proprio sul sito, in situazioni cliniche in adulti o bambini che generino preoccupazione o che necessitano di risoluzione in tempi brevi, qua già si capisce che invece di dire alla gente guarda magari non c'è niente, cioè può succedere, no, che ti preoccupi eccetera, tu vieni che ho i 132 euro perché questa è la tariffa, salvo poi altre prestazioni solo per la visita, intanto te le prendo. Per interventi chirurgici ambulatoriali non rinviabili per gravità, ad esempio ascessi, o per proprie esigenze organizzative. Cioè io c'ho un problema, però domani c'ho un convegno non so dove, per cui mi dovete fare subito questa cosa. In caso di traumi, ferite o sintomi acuti di entità moderata, in caso di necessità di ecografie di qualunque distretto urgenti. Porca miseria, ma se il medico ha se tu devi fare un'ecografia urgente perché c'è il timore che tu abbia una cosa che l'ecografia può evidenziare, il medico può chiederla lui in 72 ore. Non lo fanno mai, difficilissimo, cioè non la puoi chiedere tu, lui deve chiederla e poi ti fa l'impegnativa in quel senso. Ma vabbè, quindi questo ovviamente è già fa capire quanto sia impossibile. In caso di infortuni sul posto di lavoro, cioè di che entità, che cosa vuol dire sta cosa proprio? Per ottenere controlli clinici in modo rapido ed efficace. Cioè, quindi questo non c'entra niente col pronto soccorso, no? Perché io posso avere, ma fammi un po' vedere come c'ho il colesterolo.
Lo stesso che vengono citati gli infortuni sul lavoro, ma è che lo porti a un pronto soccorso privato e non pubblico. Ma insomma, ma scherziamo, voglio dire, non è solo una questione etica, pubblico, privato, eccetera. Qui entri proprio in quel giro di concetto di tutela, di presa in carico effettiva, quindi di tutela della persona, che se non ti prendi in carico uno incidentato sul lavoro, ma chi te vuoi prendere in
che
carico?
Che in genere va al pronto soccorso ospedaliero, ma c'è di più. Allora poi elencano, dunque, poi per evitare lunghe code d'attesa presso il pronto soccorso ospedaliero, ma porca miseria, per essere proprio raffinati, per visite che necessitino anche di certificato di malattia, ma qual è quel medico che non te lo dovrebbe fare? Al pronto soccorso te lo rilasciano, magari non subito, devi fare una...
dopo che gli hai dato 130 euro,
ma pure 8 te ne danno, però diciamo al pronto soccorso non te lo danno subito, però no, in genere sì, se sei dimesso subito te lo danno. Comunque poi ti parlano dei codici di triage che sappiamo, bianco, non c'è nessuna urgenza, il paziente non è in pericolo, non ha bisogno dell'intervento del pronto soccorso e può rivolgersi al proprio medico curante oppure a Brescia Med. Ma porca miseria. Poi codice verde, urgente minore, siamo la soluzione, l'urgenza minore, siamo la soluzione migliore. Codice giallo, il paziente presenta una parziale compromissione delle funzioni, si consiglia pronto soccorso ospedaliero, ovviamente anche per il codice rosso. Se hai un dolore toracico acuto, una sincope, severa difficoltà respiratoria, disturbi neurologici acuti, rivolgiti sempre in un pronto soccorso ospedaliero. Questa cosa, al di là delle battute che sono veramente amare, è stata riprodotta, perché adesso si lanceranno tutti, è stata riprodotta anche in Friuli. E che adesso non, cioè, lo ritrovo, quell'azienda sanitaria,
primo a Brescia, adesso si replica,
sì, in Friuli. L'azienda sanitaria Friuli Centrale infatti ha ricorso all'appalto per assegnare, questo però è diverso, una convenzione, per assegnare la gestione di pezzi di pronto soccorso al migliore offerente, afferente, a fronte della carenza di emergentisti che appare sempre più preoccupante.
Ma se c'è carenza di emergenzisti, ci sarà un motivo. Questa, no? No, nel settore ospedaliero.
Questi
de fuori no, o non sono emergenzisti,
non lo sono,
oppure sono emergenzisti che vanno a lavorare nel...
Allora, per gestire una slogatura o una frattura non c'è bisogno del medico specializzato in terapia in, non mi ricordo come si chiama, emergency room, in terapia d'emergenza, insomma, quelli sono per il codice giallo e il codice rosso, quindi non sono sicuramente emergentisti questi, e non credo che gli arriva nemmeno uno che sta lì con la sincope, cioè lo escludo nella maniera più assoluta.
Però la surrogazione c'è.
C'è, questo è un altro dato interessante, quindi l'appalto di un pronto soccorso penso per tutti e quattro i codici del triage, quindi ma vabbè, non so che, cioè saprei molto che dire, perché qui proprio c'è veramente, come diceva De André, lo Stato si indigna, poi getta la spugna con gran dignità, qua ma nemmeno si indignano proprio, no, perché il discorso ormai che se non ci svegliamo qui stiamo andando veramente verso il seppellimento del Servizio Sanitario Nazionale, perché quando davanti alla questione delle liste d'attesa si risponde rivolgiti al privato o rivolgiti all'intramenia se non vuoi aspettare, io certo che non voglio aspettare, ma non è detto che abbia i soldi per andare da un privato dall'intramenia, che è un altro discorso a parte, perché domani mattina c'è una manifestazione in tutta Italia ma in varie città, a Roma sarà davanti al MEF a via 20 settembre, di tutte le Ministero Economia e Finanze, di tutte le sigle sindacali dei medici e degli infermieri. Hanno fatto anche, diciamo, un volantino, un comunicato in difesa del Servizio Sanitario Nazionale, insomma tutto molto condivisibile, poi è ovvio che chiedano anche soldi, mi pare giusto, no, perché
quello
no?
Quello che non è scritto è che in difesa del Servizio Sanitario è scritto, poi in difesa dei nostri interessi non
quello
è scritto,
non è specificato, soprattutto perché una dei nostri cavalli di battaglia, sempre, non solo nostri, insomma, ma come coordinamento sanità, ma anche insomma di tutte le sigle, chiamiamole sigle, insomma tutte le persone che da anni si battono per le stesse questioni, anche l'abolizione dell'intramenia, che comunque non sia di ostacolo all'accesso al servizio sanitario col ticket, insomma, perché l'intramenia, per chi insomma l'ha provata, non è uno scherzo, e soprattutto c'è un aspetto a cui non avevo fatto caso. Un'altra questione era quella della presa in carico, no? Cioè che tu vai dal medico specialista, quello ti prescrive gli esami e secondo la legge ti dovrebbe lui trovare il posto, eccetera, invece ti dà sto mazzo di impegnative e vai con Dio, cavatela tu. Quindi, però, se tu vai dal medico intramenia, manco l'impegnativa ti fa. Cioè ti dice vai dal tuo medico curante, quindi ti metti in una situazione di imbarazzo, perché
se fossi andato da un privato,
perché il medico, esatto, perché il medico curante, beh, in privato Durighe magari le scrive per il medico curante, quindi è una situazione, e non si parla di questo ovviamente, dell'intramenia che fu introdotta non come per scavalcare le liste o diciamo, a parte che non dovesse essere introdotta, mi ricordo all'epoca ero Sibindi, ci provò a mettere dei paletti,
c'è una grossa responsabilità,
c'è l'enorme, però diciamo che io mi ricordo che ci si provò a dire no, o stai col pubblico o stai col privato, e invece poi passò questo, però si è andato a leggere la legge parla di possibilità di scelta del medico, cioè l'intramenia almeno sulla carta nasceva che il fatto che io voglio quel medico, per cui lo pago, perché se tu vai attraverso Recoup ovviamente ti capita quello che ti capita, a volte lo puoi chiedere perché sai che quella struttura c'è, ma insomma la cosa non è semplice. E quindi
questo è il risultato essere un paravento, perché poi quello che si è affermato è tutta un'altra cosa,
che certo, quello che diciamo da anni è che poi la vergogna appunto è che devi pagare, è che
per aggirare le liste d'attesa, esatto. Poi è diventato, se te lo consigliano proprio,
e che se non avessi
con l'intramenia,
sì, certo, se non avessimo, diciamo, questo, scusate la, non c'è falsa modestia a questo proposito, perché io credo che veramente i primi che l'hanno sollevato in Italia siamo stati noi, stati e state del coordinamento, perché abbiamo trovato, insomma un compagno ci ha segnalato questa legge, compagno infermiere, l'abbiamo trovata, che diceva che se tu non hai nei tempi che ti prescrive il tuo medico, lo specialista, la visita o la prestazione, puoi chiedere che la stessa ti venga erogata in intramenia, ma i soldi li paga o rimborsabili tramite il servizio sanitario, cioè tu paghi solo il ticket. Questo, diciamo, che succede? Che quando noi segnaliamo, e quindi vi invitiamo anche a scriverci sul sito del coordinamento regionale, trovate lì la mail che si chiama ancora Coordinamento Cittadino Sanità, oppure sul nostro sito, sul nostro Facebook, che quando noi segnaliamo, lo stesso paziente segnala che non gli è stato assicurato entro i termini previsti da impegnativa, poi il posto esce fuori nel servizio, cioè nelle liste normali d'attesa e nei tempi che il medico aveva prescritto. Quindi questo, insomma, non so se mandiamo uno stacco, possiamo mandare uno stacco, perché io adesso vorrei mandare, perché oggi, ma sarà finito il funerale presumo, però c'è una canzone che mi sembra del compianto Claudio Lolli, che secondo me ci sta molto bene, perché parla di tutta questa piccola borghesia, perché i pescecani, vabbè, lo sappiamo, ma tutta questa piccola borghesia berlusconiana.
Beh, oggi ci stanno i pescecani.
Sì, sì, ma pure, ma tutte, a parte che io mi chiedo, ma ogni volta intervistavano qualcuno, diceva benissimo di Berlusconi, eccetera, al massimo sentivi quelle riportate dai giornali radio, sentivi qualcuno che diceva, beh, luci ed ombre al massimo proprio.
Allora, proprio oggi è una giornata da ricordare, perché lo Stato fa il funerale a uno iscritto a un'associazione che voleva sovvertire lo Stato, che tra i suoi scopi c'era quello di sovvertire lo Stato, perché Berlusconi, oltre a tutto P2, il resto,
la loggia
era
P2,
era scritto tessera numero 1000 qualche cosa, che adesso il numero non me lo ricordo, ma non ha importanza. Quindi si fa un funerale, lo Stato fa un funerale di Stato a uno che era iscritto
a una loggia sovversiva,
i cui compiti erano quelli di sovvertire l'ordinamento dello Stato.
E le cose, vabbè, poi quello, insomma, tutti si sono praticamente, l'unico che non è andato al funerale è stato Conte, perché il funerale sarà finito sinistra, diciamo, di esponenti di partiti, mi ricordo quali altri due, insomma,
insomma qualcuno c'è stato,
ovviamente ha fatto notizia Conte, perché non c'è andato, pur manifestando umanamente, insomma, e poi vabbè, le varie cose amene della gente che faceva gomitate per entrare nel Duomo di Milano e tutto il resto. Beh, io a sto punto vi mando un pochino, poi riprendiamo a parlare di una canzone di Claudio Lolli che mi sembra fotografi abbastanza, non tanto i pescecani di cui parlavamo, ma i loro servi anche sciocchi.
Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti. darti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Godi quando gli anormali sono trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia.
Vabbè.
Dirigente medico più alto in grado e responsabile di tutto il coordinamento del personale e soprattutto del corretto esercizio dell'attività sanitaria, poi andando più nello specifico anche della tutela dei pazienti, della congruità delle cure, della situazione, dei rischi, eccetera. Cose che già per come è gestito il policlinico, il pronto soccorso, già questo farebbe capire qualcosa. E questo Matteo Galletta si insedia, mi sembra, ad aprile. Però qual è il problema? Che contemporaneamente lui era oggetto di un'inchiesta giudiziaria. Perché? Perché questo è quello che risulta dalla gestione dalla sentenza. E nell'epoca del Covid, quindi parliamo in questo caso mi pare del 2021,
ecco, adesso si sente. Scusate, Sì, ricomincio da capo. Ha fatto contatto un cursore, quindi non bisogna alzarlo al massimo. Allora, stiamo parlando della nuova nomina, fra le altre ovviamente, del direttore sanitario dell'ospedale Policlinico Umberto I da parte del nuovo presidente della regione Lazio. E ha cambiato sicuramente, perché questo è l'uso, molte delle cariche, però qui non so adesso negli altri ospedali cosa è successo, però insomma il Policlinico Umberto I non so se è il più grande di Roma, ma poco ci manca, è il più grande di Roma, e il direttore sanitario fra l'altro è un dirigente medico di più, il più alto livello all'interno dell'ospedale, che deve insomma gestire soprattutto gli aspetti sanitari, quindi la gestione del personale, la sicurezza dei malati, la congruità delle terapie e così via. E l'ha nominato, questo si chiama Matteo Galletta ed è un medico, e un dirigente medico anche questo, direttore sanitario all'ex Villa Bianca, policlinico di Germaneto, dove durante Catanzaro, mi pare Catanzaro, che dunque, che succede? No, perché stavo vedendo, in realtà l'inchiesta riguarda sia l'azienda Mater Domini di Catanzaro che il Policlinico di Germaneto, che è sempre in Calabria. Allora, all'epoca, se tu dichiaravi, c'era la questione della zona rossa, e nessuna regione voleva essere dichiarata in zona rossa, perché questo comportava un sacco di problemi, soprattutto anche a livello economico, per quello che interessa la regione. Per diciamo non essere messi in zona rossa bisognava dire che tu avevi pronti comunque o già efficienti o subito potevi implementarli tot posti di Covid, posti per curare il Covid. E quindi questo fece il Matteo Galletta insieme a Giuseppe Giuliano, che era l'ex commissario del Mater Domini, e dichiarò che aveva 24 posti al Policlinico di Germaneto e altri 40 all'ex Villa Bianca, ma in realtà questi posti non c'erano. Quindi questo fu appurato, e non è il solo caso in cui questi posti poi erano soltanto sulla carta. Addirittura in un'intercettazione il Galletta diceva mettiamoli pure, cioè scusate, Giuseppe Giuliano, quest'altro ex commissario del Mater Domini, mettiamoli pure questi 48 posti. Questi posti che sono, scusate, 24 e 40, 64, mi sono sbagliata con un'altra cifra, perché che dovevano essere secondo le norme attivati in 48 ore, cioè quando aumentava il numero dei malati di Covid tu dichiaravi che tu in 48 ore potevi attirare tot posti. Questo, che ricordo io, non è successo soltanto in questo caso, ma è successo in varie cose. Io mi ricordo che per esempio la regione Sicilia, lì ballavano proprio i numeri in grande stile. E allora lui è stato solo interdetto dai pubblici uffici, Matteo Galletta, e non inquisito, condannato e cose del genere. Io adesso non so quali sono le norme in questo caso, per un anno. E quindi Rocca si è trovato senza direttore sanitario al Policlinico Umberto I. Uno si è da chiedere, ma hai guardato bene chi era questo? A me viene un sospetto che fosse anche una simpatia, diciamo, come di appartenenza, possiamo dire così.
Comunque, come se non è d'appartenenza, è sicuro, insomma, questo tipo di imbrogli. L'imbroglio è denunciare durante il Covid, di questi ne sono venuti fuori.
Io me lo ricordo, sì, tanti.
In alcune regioni, più di una, non in tutte, ma insomma in un certo numero di regioni, tant'è che era uno dei motivi per cui il Comitato Tecnico Scientifico Centrale discuteva spesso con le regioni, poi venne il commissario e così via, ma insomma nella fase acuta il passaggio dalla zona rossa, dalla zona arancione alla rossa, gialla, rossa, arancione, era soggetto alla valutazione di alcuni parametri, e uno di questi parametri era la disponibilità dei posti letto.
La possibilità appunto di attivarli in 48 ore.
In breve tempo, per cui questo è stato uno dei motivi di imbroglio che qualche regione ha praticato, e che questo Matteo Galletta evidentemente è stato fra questi, insieme ad altri lì in Calabria, che poi Rocca, il neo presidente della regione, lo sapesse o meno, a questo punto diventa insomma irrilevante. Il fatto stesso è che, ma perché dovresti chiamare che ha fatto di così meritevole questo Matteo Galletta nella sua carriera medica, sanitaria, amministrativa, come mi pare, da essere chiamato da una modesta clinica della periferia del capoluogo di Catanzaro a dirigere uno dei primi ospedali
d'Italia,
importanti d'Italia, eccetera eccetera, insomma, no? Allora qui scattano evidentemente tutte le supposizioni che non si fa peccato a fare, insomma.
Tra l'altro, se andate sul sito del Policlinico, almeno fino all'altro ieri, benvenuto dottor Galletta, che mi veniva da ridere, però poi spulciando non si parla di nulla, eccetera, però si dice il direttore sanitario adesso facenti funzioni, quindi quello che temo è che questo, quando ha finito l'anno di interdizione, ritorna allegramente. È tale dottoressa Maria Augurusa, che dal 16 maggio 2008 era dirigente medico dell'area sanità pubblica, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero. Quindi, insomma, qualcosa, voglio dire, ho visto il suo curriculum, lei viene da contratti a tempo determinato, come al solito, eccetera, poi finalmente qualche anno prima ha un contratto a tempo determinato, e poi da quello che si legge, quello che faceva era esattamente quello che dovrebbe fare un direttore sanitario, insomma, forse, non lo so, insomma, vedremo che succederà, cercheremo di ricordarci, di farci caso. Un appendice che mi sono dimenticata di dire al discorso dei pronto soccorso privati è che le cose che loro elencano sono cose che dovrebbero essere svolte, cioè soccorse dalle famose case di comunità. Qualcuna, per esempio, c'è la Casa della Salute a Prenestino, che se tu vai di domenica, eccetera, a parte le file, ovviamente sabato e la domenica, se no c'è il tuo medico, e che però magari in quel momento non c'è, comunque, e ti riceve solo per appuntamento. E loro, insomma, fai delle file, però mi sono bruciato, mi sono tagliato, mi fa male un dente, insomma, e quindi sono le cose che dovrebbero fare le case di comunità. Poi magari vai lì, ovviamente, trovi una fila di 30 persone, se va bene, c'hai tempo, insomma, di aggravarti quantomeno. Sono le 17.
No,
sì, prego.
Cosa. Ricordiamo, domani c'è un processo a due lavoratori ospedalieri, seguita il processo a Lorenzo e Alessia, che sono due
infermieri dello Spallanzani.
Due infermieri dello Spallanzani che sono stati denunciati.
Sì, perché addirittura durante una intervista telefonica qui alla radio qualche anno fa, loro parlarono dell'iniziativa che avevano preso nel giorno che si inaugurava, non ricordo cosa, allo Spallanzani.
Veniva Zingaretti,
quindi, e loro giustamente organizzarono,
diciamo,
insieme ad altri, organizzata dall'allora direttrice non sanitaria, amministrativa, Branca, e fecero, insomma,
provarono a contestare.
Sì, insomma, comunque con niente di eclatante, però ci fu questa duplice intervista, mi pare. Questa intervista fu ritenuta offensiva da parte sia della direzione dello Spallanzani che della stessa personalmente Branca, che li sospese per alcuni mesi senza stipendio. E ci fu poi un ricorso su questa sospensione, vennero assolutamente rimborsati e reintegrati pienamente, però nel contempo è andato avanti il processo penale per diffamazione, eccetera.
Seconda.
Del penale, sì, diciamo, seconda udienza vera, a parte la preliminare,
sta svolgendo.
E quindi poi domani ci sarà alle 3, alle 2?
Alle
14. Alle 14 a Piazzale Clodio quest'altra udienza. E ovviamente sono richieste, non so se è stato esplicitato proprio ma in genere in questi casi si chiede una condanna in denaro, insomma, che per lavoratori non è certamente una cosa semplice. Quindi vi racconteremo ovviamente com'è andata, o magari anche nel corso della settimana, dopo domani stesso magari telefoneremo in diretta per vedere se la cosa si è conclusa e come